Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, siete su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa ed intransigente. Questo è il canto della civetta, io sono Francesca Romana, oggi lunedì 20 aprile, sono le 19.01 del giorno X di questa pandemia, di questa quarantena che ci costringe tutti a casa. Vado a presentarvi il mio compagno di viaggi, Barone, ci sei? Ti sentiamo poco, ridici, risalutaci.
Ciao a tutti, ecco, ben trovati, ecco, ciao, ecco, Francesca.
Adesso ti sentiamo decisamente meglio, perfetto.
Ok.
Allora, Barone, oggi, come insomma abbiamo un po' anticipato sui social dove lanciamo la nostra copertina, innanzitutto il nostro numero di WhatsApp per poter comunicare con noi è 388-1175-057. E poi oggi, Barone, andiamo a raccontare la storia più bella di tutte, la fondazione di Roma, la città eterna, Aburbe Condita.
Aburbe Condita, oggi, sì, non oggi ma domani è il Natale di Roma, è il 2793esimo compleanno della città eterna di Roma. E in realtà oggi non ci soffermeremo troppo sulla storia, sì, accenneremo alla fondazione per proprio, no, perché siamo obbligati proprio dalla data, ecco, certo, dall'importanza della data stessa, certo, dell'evento. Ma RBN già domani, ho visto, sì, ci sarà un'altra puntata proprio al Natale di Roma dai ragazzi di Verona, sì, che parleranno della storia e quindi si soffermeranno un po' più loro sulla storia. Noi oggi cercheremo di infondere, di spiegare, di cercare di approfondire quello che è il messaggio di Roma, quello che era il significato profondo della sua fondazione, quello che ci ha voluto lasciare in eredità il suo fondatore Romolo.
Va bene, perfetto, sei stato chiarissimo. Quindi andiamo, okay, vogliamo iniziare subito, sentiamo prima un po' di musica.
Guarda, io direi che facciamo una piccola introduzione, dopodiché partiamo con la,
perfetto,
musica.
Allora ti lascio, allora, la parola.
Benissimo, sì, volevo spiegare brevemente cosa si intende per tradizione. Cioè, la tradizione lungo le generazioni di un unico stato di carattere è trascendente, cioè si trasmette da fiamma in fiamma. Una catena di individui diviene portatrice della continuità di contatto con questa realtà, con la tradizione stessa. Ora, questa trasmissione avviene in, o meglio, avveniva in due modalità, sostanzialmente, cioè quello che questa identità etnica, questo spirito fondante viene trasmesso o potenzialmente trasmesso con due modalità, due possibilità, due tronchi distinti, e i tronchi sono l'azione e la contemplazione. Ora è importante sapere questo perché noi oggi ci soffermeremo su quello che è stata la modalità per Roma di trasmissione dell'azione, o di intendere proprio la tradizione di, che poi sostanzialmente è riportare a terra un ordine celeste, riportare a terra un ordine spirituale che i fondatori, i reggenti di questa civiltà hanno fatto per mille anni e che hanno tentato di trasmettere a noi fino ad oggi, cioè poi nei diversi tentativi di rinascita romana, no? Certo. È inutile ripercorrerli ora storicamente, però ecco, il rinascimento o piuttosto che il risorgimento, ma anche fino agli ultimi fascismi e poi fino ad oggi, quello che ci si rifà a Roma non è sostanzialmente lo scimmiottare vestigia o costumi romani, non è la tradizione, non è neanche folklore, è qualcosa di più profondo. Ecco, quello che tenteremo di dire oggi è proprio questo, cosa si intende per reincarnare oggi la tradizione romana.
Che è anche un po' caso. Quello che scrive anche Evola.
Su... Esattamente.
Va bene, va bene. Allora, adesso, dopo questa piccola introduzione, andiamo a sentire un pezzo musicale e poi torniamo subito qui per A Burbe Condita. Eccoci tornati su Radio Bandiera Nera in compagnia di Barone, il canto della civetta, per parlarvi appunto di Roma. Roma non soltanto intesa come marmo e come storia, ma Roma come idea. Barone,
Roma
ci sei?
Roma come idea, eccoci.
Eccoci, quindi parliamo di Roma come idea.
Assolutamente sì, tu prima preannunciavi appunto che una delle nostre fonti preferite è appunto Julius Evola, sì, assolutamente sì. Ma in questo caso andiamo un po' più a fondo, cioè andiamo a cercare la fonte di questa idea che Ebola ci ha esposto, no? Io l'ho semplicemente riportata, no?
Certo.
Ebola divide la possibilità per l'esplicazione, per la tradizione, per seguire la tradizione, la possibilità dell'azione piuttosto che la possibilità di seguirla attraverso la contemplazione. Ebola la relega più a popolazioni orientali la possibilità insomma di seguire la tradizione in senso contemplativo.
Certo.
Ma in questo caso Roma c'entra tanto, Roma è proprio centrale in questo iato, in questa divisione, che per noi non è tanto geografica quanto temporale. Cosa succede? Cioè, prima di Roma, per le popolazioni indoeuropee, da quello che abbiamo studiato, da quello che abbiamo visto, gli Ittiti, i Veda, i Parsua, i Madua, erano orientati principalmente su questo tipo di concezione, ma gli stessi Etruschi probabilmente, no? Qui per non andare troppo lontano da noi, erano orientati verso questa contemplazione più che verso l'azione. Poi vedremo che comunque queste popolazioni non è che fossero avulse completamente dall'azione,
certo,
perché comunque popolazioni guerriere, popolazioni che diciamo, usavano la spada anche con molta facilità. Una concezione del mondo, una suddivisione gerarchica tra le diverse caste, che annota che comunque la casta sacerdotale fosse quella più fosse in cima a questa piramide gerarchica, no? E che quindi fosse predominante sulle altre, e quindi questa concezione appunto contemplativa fosse tenuta in grande considerazione, non che neanche dopo fosse diciamo denigrata, ma questo è. Avviene per gli indoeuropei uno iato profondo che riguarda proprio la storia di Roma, ma anche antecedente alla storia di Roma, cioè avviene quello che poi Omero descrive nel suo romanzo meraviglioso che è l'Iliade. Avviene la guerra di Troia. La guerra di Troia, oltre che fisicamente, è stata combattuta anche su un piano appunto spirituale di affermazione su una possibilità per l'uomo indoeuropeo di arrivare a determinate forze, di esprimere determinate forze attraverso l'azione piuttosto che attraverso la contemplazione. Stavano cambiando i tempi sostanzialmente, lo facciamo un po' breve.
Sì, beh.
E ok, Troia doveva cadere, questo se leggete, avete il piacere di leggere l'Iliade, il consiglio è proprio chiaro, la volontà a un certo punto di Zeus che cerca di contrastare era,
sì,
nella sua diciamo forma di rabbia più profonda, cioè quando poi era che incastra, per dirla in termini più moderni, esatto, quando era diciamo concentra,
non molla la presa, diciamo, comunque
esatto, verso un popolo non molla la presa, l'abbiamo visto in diverse occasioni,
certo,
e
certo,
l'occasione proprio di Troia è proprio diciamo esprime la sua massima forza. In un canto che non ricordo, ma è presente, andatelo a cercare, quando Zeus si risveglia dopo che Era l'aveva ammaliata con le sue arti amatorie, vede i greci ormai che stanno vincendo rispetto ai troiani e comunque gli fa una promessa a Era, dice vabbè, questa città ora cadrà e che cada pure, ma ti giuro che rinascerà una città che dominerà completamente il mondo e sarà sotto il mio dominio, sarà sotto la mia egida. È un po' una preannunciazione della nascita di Roma, che farà di Giove l'ottimo massimo, no?
Certo, certo.
Esattamente.
Allora, il capitolo che tu hai citato è il sesto, quindi se i nostri amici vogliono poi andare a leggere questo dialogo bellissimo tra Zeus ed Era, il canto è il sesto.
Il sesto canto, benissimo, ecco, non so più zappa, non mi ricordavo assolutamente qual è.
Ma noi siamo dotati
però
di computer, non è
fosse.
Che... diciamo.
Esatto, mi ricordavo che ci fosse. E lì avviene lo iato. In questo momento diciamo, che per, appunto, doveva credere anche come sua possibilità di realizzazione per un mondo europeo, cade questa concezione, diciamo, più orientata verso la contemplazione, e si afferma da quel momento in poi per gli europei la possibilità di realizzazione attraverso l'azione, la possibilità di tramandare la tradizione, di vivere la tradizione, di incarnare la tradizione è solo e esclusivamente attraverso l'azione. Questo è chiarissimo, non a caso da lì a 200 anni nascerà Roma, e forse non dico più importante, ma ugualmente importante, nascerà il suo fondatore Romolo.
Certo.
E nascerà e scriverà Ciro il Grande in Persia, nascerà e si realizzerà il principe Siddhartha nell'estremo oriente. Tutti entrambi, tutti e tre parte della stessa etnia, della stessa stirpe.
Certo.
Stiamo parlando degli indoeuropei. Tutti e tre dicono la stessa cosa, cioè da questo momento non c'è più dalla possibilità di arrivare alla, diciamo, a comprendere gli dèi, a comprendere i numi e a farne parte, se non che attraverso l'azione. Direte, ma il Buddha non è che è proprio, cioè il Buddha sì, il Buddha anche, se non volete, proprio non si arriva col Buddha, in quel periodo fu scritto comunque l'ultimo paragrafo del Mahabharata, che è stato la Bhagavad Gita, e allora se la Bhagavad Gita parla chiaramente che l'azione è superiore alla contemplazione, quindi se non ci piace il Buddha, quella, certo, lo stesso area geografica è stata scritta in quel momento storico la Bhagavad Gita.
Sì, e poi la Bhagavad Gita è proprio il momento prima dell'azione, dell'entrare in questo caso in battaglia, però il momento prima dell'azione è la Bhagavad Gita.
Esattamente. Quindi l'azione, abbiamo, siamo un po' fatti lo scenario su cui si svolgerà la nostra, perché Roma è inserita in questo contesto, perché Roma è così importante per questo concetto, per questa idea. Roma e il suo fondatore sono proprio l'incarnazione di questo principio. Romolo si trova in questo momento di passaggio tra le due concezioni, tra l'altro si trova in questo momento di passaggio in cui la forza marziale, e quindi quella devota all'azione, quella più vicina ad essa, in Italia è freschissima, è da pochissimo, diciamo, i diversi popoli indoeuropei sotto l'egida di Marte hanno da poco colonizzato la penisola. Pensate a tutte le popolazioni sannite, i volsci, i piceni, certo, gli spini, tutte tra l'altro, se andate a fare una piccola ricerca, tutte caratterizzate sia da nomi, piceni, picchio, Marte, spini, lupo, Marte, gli stessi volsci con il toro, Marte,
certo.
Tutte le popolazioni all'interno della penisola sono sotto l'egida di Marte, quindi di questo principio più dedico all'azione che non alla contemplazione. Un'altra, altre componenti della penisola italica sono etruschi e latini, etruschi che vivevano in Italia da più tempo, mentre i latini una colonizzazione simile a quella sabina e sannita. E in questo contesto di popolazioni molto forti, le etruschi erano la congregazione, la forza etrusca delle 12 città, era una potenza marittima abbastanza importante, anzi forse molto molto competitiva. Pensate che gli etruschi andavano comunque periodicamente sul Baltico a raccogliere l'ambra,
sì,
quindi erano dei navigatori molto forti. Il Tirreno, quindi la parte del Mediterraneo che si affaccia occidentale dell'Italia, furono denominate dagli stessi greci come Tirreni, perché Tirreno perché era appartenente appunto agli etruschi, sì, i greci chiamavano gli etruschi Tirreni. in questo contesto di forze nasce Roma. Roma che era una, sostanzialmente una primavera sacra, un qualcosa di scontato, di minuto, ce ne stanno migliaia di primavere sacre in quel, certo, quel momento, no? Certo. Perché erano tutte civiltà in espansione, si usava tra le popolazioni latine, ma tra popolazioni indoeuropee in generale, e quando una città fosse satura, fosse, avesse, diciamo, raggiunto il massimo della possibilità di sfamare i suoi cittadini, i più giovani sarebbero dovuti andare a fondare un'altra città, perché in quel momento quella città, i terreni intorno, i pascoli e quant'altro erano saturi e bastavano a popolazione, certo, esclusivamente alla popolazione, numericamente alla popolazione presente.
Che era già presente. Questo ce lo racconta anche Platone nel De Repubblica, e ci dice proprio anche per mantenere un ordine all'interno della città necessitava di un numero di abitanti non superiore a un tot, e quindi poi quelli in esubero andavano, come dici tu, a costruire, a fondare un'altra città.
Esattamente, primavera sacra, veniva in primavera, come, certo, come Roma nasce.
Certo,
in primavera, il 21 di aprile,
sotto la protezione di Marte, quindi
assolutamente sì. Sì, Romolo è il figlio di Marte. Voi sapete la leggenda, appunto, che la Rea Silvia, cioè la madre dei gemelli, tenuta in prigione da suo zio, usurpatore del trono, usurpatore di Numitore, viene, diciamo, posseduta da una pioggia dorata, comunque non si sa, non meglio specificata. Marte possiede la Rea Silvia e lei rimane incinta dei due gemelli, tecnicamente figli di Marte, certo, sia Romolo che Remo. Non ci addentreremo nella leggenda in questo contesto, non ce lo permette il tempo. È molto bella comunque la leggenda di Romolo e Remo, ma legittimamente figli di Marte, proprio figli di Marte, figli di questa azione. Marte, che è caratterizzante questo, anche questo periodo storico, marzo fino a fine aprile, è sotto, anche sotto il segno dell'Ariete, che è per eccellenza Marte. Sotto Marte, la congiunzione speciale tra Marte e una condizione speciale tra Marte e Venere nasce Roma. Cioè, appunto, se fosse un segno zodiacale sarebbe un cuspide, perché nasce, certo, proprio il 21 aprile, il passaggio tra Ariete e Venere, certo, tra Ariete e Toro, quindi, no? Tra Marte e Venere. Questa congiunzione speciale, che poi è ripetuta fino all'ossessione da tutti i popoli indoeuropei, che Marte e Venere nella loro unione, dalla loro unione nasce qualcosa di speciale, nasce un uomo speciale.
Sì.
Se vogliamo, la Rea Silvia anche un po' incarna i principi venerei, anche se è stata una vestale, era una vestale deprodata da Marte stesso. E Marte, quindi, il principio marziale, il principio dell'azione, è proprio caratterizzante, tanto da farne proprio il figlio. Romolo diventa, è proprio il figlio di questo principio. Da questa prima, in questo contesto storico che abbiamo appena descritto, di tutte queste popolazioni belliche forti, questo villaggetto, queste poche capanne di pastori, sorge sul Palatino. Nasce il 21 aprile, il 21 di aprile, nasce, raccontiamo brevemente anche il mito della nascita, gli auruspici assegnano due colli ai gemelli per diciamo, assegnare quello che sarà, per decidere quello che sarà il re di questa nuova città, il primo re. Remo si reca sull'Aventino, Romolo sul Palatino. Romolo ha visto più numericamente il doppio degli uccelli di Remo, anche se Remo li ha visti prima, va bene, però Remo non ha visto il doppio, questi erano i patti, che mi avesse visto di più,
certo,
sarebbe stato il re. Romolo diventa re e traccia i confini, l'importanza dei confini, lo sottolineiamo brevemente, remo attraverso il confine, cioè da sacrilego, non chiedendo il permesso, quindi violando un confine sacro, e Romolo uccide il fratello.
I confini erano sacri perché erano sotto la protezione di Giove?
I confini erano sacri perché sotto la protezione di Giove. Questa nuova civiltà, anche se Romolo è figlio di Marte, certo, nasce sotto la protezione di Giove, e credo che sia arrivato il momento di prenderci forse un'altra pausa.
Assolutamente.
Anche ok,
se è, e poi è molto avvincente, però ci prendiamo una pausa musicale e poi torniamo subito da voi. Eccoci tornati, questa canzone bellissima dei Bronson, per chi se lo fosse perso, tra l'altro record di ascolti, è disponibile il podcast su Radio Bandiera Nera dell'intervista bellissima ai Bronson. Allora Barone, torniamo a parlare di Roma.
Sì. Torniamo a parlare di Roma, siamo lasciati proprio nell'atto della nascita, nell'atto del tracciamento del solco, del confine di Roma, violato sacrilegamente da Remo e difeso eroicamente da Romolo. E questo per far comprendere l'importanza dei confini, sostanzialmente.
Certo, certo.
E torniamo però un po'.
Cosa che oggi tra l'altro ci vogliono togliere, no? Cioè oggi l'idea di confine lo vogliono distruggere, proprio perché vabbè, a parte c'è la tendenza a distruggere tutto quello che è di sacro. Però è proprio perché una terra, se non ha confini, è una terra alla mercé di chiunque, quindi il confine era importantissimo.
Sì, assolutamente sì, è proprio il tracciare il limes, tracciare il confine, è il tracciamento tra ciò che è civiltà e ciò che non lo è, cioè ciò perché in quel momento investito da ordine di stampo superiore e ciò che non lo è.
Certo.
Chiaramente nel caos totale non esiste questo limite, cioè non c'è il confine tra ciò che è ordinato e ciò che non è ordinato, è tutto disordinato, è tutto caotico e quindi non si trova neanche il bandolo della matassa. Quello che invece contraddisteva proprio Roma, che al momento, cioè nella nascita, questo per far comprendere, nella nascita di Roma era poco più esteso del Palatino stesso, il territorio di Roma, che andava forse un po' sull'Esquilino, quelle che sono le mura serviane, dalla stazione Termini sostanzialmente, andava sul collo Esquilino e scendeva giù verso il Palatino. Quella era l'estensione territoriale di Roma. Un piccolo territorio,
certo,
ma in quel territorio lì esisteva la legge di Roma, esisteva la forza di Roma. Poi piano piano negli anni, Roma non è stata costruita in un giorno, dicono gli inglesi, e negli anni Roma poi ha conquistato tutto il mondo conosciuto e fino a dove è arrivata a piantare e a riportare la civiltà, il suo confine, che all'inizio appunto arrivava alla stazione Termini, era sacro ugualmente.
Certo.
Non poteva essere violato, cioè se il Reno era il confine dell'impero, violare quel confine lì sarebbe costata la morte, come diremo, all'inizio di Roma.
Certo.
Perché quello era il confine tra ciò che è ordinato, ciò che è sotto la legge romana, sotto i destini e la responsabilità dell'ordine romano, e ciò che non lo è.
Il caos, perché fuori Roma era il caos.
Esattamente. E tornando però un pochettino sul concetto di passione e sull'importanza della stessa, dobbiamo anche fare una piccola infarinatura, un piccolo accenno su quello che è l'ideologia tripartita dei popoli indoeuropei. Come tutti sanno, forse è una delle prime cose che viene studiata anche e soprattutto per chi, diciamo, fa parte dell'ambiente, il benemerito ambiente, la società indoeuropea è sempre stata caratterizzata dalla suddivisione in tre categorie, in tre caste sostanzialmente: la casta sacerdotale, la casta guerriera e la casta produttrice, allevatrice, contadina. Queste tre caste fino a Roma, ed è anche questo importante per i popoli indoeuropei, per l'idea Roma, per la sua capacità di innovazione e di rivoluzione, non sovvertendo l'ordine tradizionale.
Certo.
Esatto. Roma non sovverte l'ordine tradizionale, Roma applica quella che è la tripartizione. Ma per fare un esempio, in India ad esempio ancora c'è una reminiscenza di quello che era un ordine precedente alla popolazione che abita attualmente l'India, anche almeno il nord dell'India, che era appunto la suddivisione in caste, e l'India oggi è proprio uno specchio chiaro di quello che è una degenerazione di un'idea. Cioè, lì nasce, ancora oggi esistono delle caste, sostanzialmente però completamente avulse da quello che è l'idea, almeno indoeuropea, delle caste stesse, o di quel periodo lì. Ma ci fa rendere conto di come erano divise e di come fossero anche rigide nella loro istituzione. La cassa, se tu nascevi nella cassa sacerdotale, rimanevi in quella, certo, punto e basta. Se nascevi nella cassa guerriera, rimanevi in quella, punto e basta. Se nascevi nella cassa produttrice, rimanevi in quella, punto,
certo,
e basta.
C'era una fissità, certo.
Una fissità e anche una gerarchia a volte anche molto marcata. Per fare un altro esempio, Sparta con gli Iloti, di tanto in tanto Sparta completamente marziale e diciamo sotto l'egida di Ares, certo, in quel caso il Marte greco, ogni tanto i guerrieri, anche per allenarsi o semplicemente per divertirsi, uscivano di notte, andavano a spaccare gli gli lodi in tutti i sensi, e poi tornavano alla città. Però gli lodi continuavano a fare il loro compito di produttori, certo. E sfamavano la città, che altrimenti non sarebbe potuta sopravvivere, perché gli spartani erano solo guerrieri,
certo.
Cioè non è che erano capaci di arare un campo, farlo fruttare, raccogliere, no, erano solo guerrieri. A Roma accade una rivoluzione. Romolo, il primo re di Roma, fa una rivoluzione vera e propria, che è poi un'istituzione ed un esempio per tutto il mondo indoeuropeo. Cosa fa Romolo? Romolo incarna in sé le tre funzioni. Questo, se basta studiare, cioè senza andare su testi esoterici, no, no, neanche Evola, basta leggere Tito Livio,
certo.
Storia di Roma, a Urbe Condita, appunto, si intitola il libro di Tito Livio, sì. E andate a leggere i paragrafi che riguardano il primo re di Roma, Romolo. Cioè Romolo, appunto abbiamo detto, diventa per volontà divina, diventa primo re di questa nuova città, di questa primavera sacra, di questa città nascente, e a sottolineare la sua funzione c'è proprio l'uccisione del fratello, che probabilmente i latini in questa Roma è stata fondata dai latini, ma le altre due tribù presenti alla fondazione, all'atto della fondazione, erano gli etruschi, una tribù etrusca, un manipolo di guerrieri medio, un manipolo di guerrieri etrusco, e i sabini arrivati subito dopo. Racconteremo brevemente cosa accade, cioè Romolo all'inizio solo latini diventa re, e quindi i latini che assumevano in quel contesto la funzione sacerdotale, lui diventa il re di questi sacerdoti, di quelli che sarebbero stati la casta sacerdotale di questa città nascente. Romolo era molto amico di Lucumone, che era a capo appunto di un manipolo di guerrieri, non si sa bene da dove provenissero, quasi sicuramente erano la guardia, il manipolo di a guardia del bosco dove gli Arvali avevano la loro dimora, poco lontano da Roma, nella parte destra del fiume Tevere, che era sotto legge degli Etruschi, molto distante da Veio e da Cere. Esisteva un lupus sotto l'egida di Fauno e sorvegliato da un corpo di guardia, da un plotone di soldati. Ecco, molto probabilmente questi soldati, perché poi non si sa bene da dove provengono, questo manipolo di soldati, di cui Romolo era molto amico, soprattutto del loro comandante di Lucumone, provenivano da lì.
Certo.
E una delle prime battaglie Lucumone muore e Romolo non istituisce il responsabile, per dirlo in termini moderni, della casta guerriera, ma ne diventa egli stesso, ne incarna egli stesso le qualità di Lucumone, certo. Quindi è a capo della funzione sacerdotale, a capo della funzione guerriera. Cosa accade poi? Però il ratto delle Sabine, la facciamo breve senza andare, certo, nei dettagli. Il ratto delle Sabine, i romani si scontrano con i Sabini, le Sabine divenute ormai moglie dei romani, si intromettono nella battaglia, non ci fate allo stesso momento, certo, vedove e orfane, loro sono i nostri padri, voi siete i nostri mariti, fate la pace, vabbè, sostanzialmente i romani assumono anche i Sabini nelle proprie file, quindi le tre tribù vengono completate, le tre funzioni vengono completate dai Sabini. Il re dei Sabini è Tito Tazio, in una scaramuccia Tito Tazio muore, ucciso proprio da Romolo, e Romolo assume anche quella funzione, non elegge un altro responsabile di quella funzione, ma lo incarna egli stesso quello che sarebbe stata la funzione produttrice, certo, quella che sarebbe stata la funzione allevatrice, che avrebbe garantito il benessere di Romolo stesso. Quindi Romolo fa una grande rivoluzione, che Romolo è il prototipo del romano. Il romano è allo stesso tempo sacerdote, guerriero e contadino, allevatore, insomma quello che serve alla città, certo, per sopravvivere. Certo. È capace di incarnare tutte e tre le funzioni contemporaneamente. Questa è la grande rivoluzione di Romolo, che non sovverte l'ordine tradizionale, ma lo adatta ai tempi che stava in quel momento vivendo. Roma è, questa, è la rivoluzione di questo principio.
Bellissimo. Bellissimo, Barone, okay,
poi approfondiremo un pochettino.
Sì, andiamo poi ad approfondire. Adesso prima sentiamo un pezzo, poi ci colleghiamo con Chiara Del Fiacco per la rubrica di Badabink, yeah, e poi con Barone per la seconda parte, appunto, di questa bellissima storia di Roma.
Gente che soffre, che muore, e mi chiedo come sarà, quale futuro per il tricolore, e vedo quei marmi e quegli altari che ci ricordano la luce di ieri, che ci ricordano da dove veniamo e chi siamo. Figli di un tuono che dal cielo si scaglia, di un legionario, di un arrivo in battaglia, di una vestale, un sacro fuoco che veglia, figli di Roma, figli d'Italia, figli di Enea, figli di Giove, di una lupa, di un'aquila che vola nel sole, figli del mare e della montagna, figli di Roma, figli d'Italia.
Ve la vorremmo far sentire tutte, ma il tempo è tiranno, ne abbiamo poco, e Ultima Frontiera Meravigliosi, tra l'altro giovedì 23 ci sarà su Radio Bandiera Nera proprio lo special sull'Ultima Frontiera, quindi ve li godrete su Radio Bandiera Nera. Allora Chiara, ci sei?
Sì, sì, ci sono, eccomi, buonasera, esatto, a tutti. Ho ascoltato prima Barone, molto interessante, tra l'altro non so perché poi negli ultimi minuti non l'ho sentito perché aspettavo la telefonata,
certo, certo.
Però se può, ecco, una domanda proprio diretta, se può magari, non so se adesso o nella prossima volta, parlarci un po' di Terminus, che era uno degli epitodi di Giove, che era il dio dei confini, e che trovo, sì sì, trovo molto molto bello come divinità, perché è molto particolare. Ecco, io insomma avevo preparato una cosa un po' lunga, però visto che appunto il tempo c'è tiranno, mi focalizzerei su un'analisi che ha fatto Nicolas Bonal, che è un intellettuale francese, e che parla proprio della distopia dei film, quindi rilegandomi a quello di cui abbiamo parlato nelle ultime puntate.
Diciamo, e lui che dice... lui ha sentito le tue puntate e poi ha fatto un pezzo, dilla tutta, che è così.
Ma sicuramente lui è molto più intellettuale e mente pensante di me, però insomma l'ho trovato simpatica questa cosa, perché anche lui insomma riguardo al Covid e tutto dice: gli anni 60 e 70 si specializzarono nei film di distopia intelligente, e lui fa questa distinzione: abbiamo due tipi di film, uno che descrive la massa proletaria come vittima ignorante, come ad esempio in Soylent Green, film di cui noi abbiamo parlato, e l'altro che descrive questa stessa massa come un pubblico imbecille e conforme, cioè in accordo col sistema, e gli esempi che fa sono Fahrenheit e Rollerball. Esatto, quindi anche film di cui noi abbiamo lungamente parlato. I dissidenti che provano a resistere sono quasi tutti sterminati, l'abbiamo visto anche noi. E poi dice, infine abbiamo Alien, un film di cui non ho parlato perché non faceva parte di questa categoria, però la sua riflessione è interessante. Abbiamo questo bellissimo vascello spaziale, un equipaggio molto naif e come radical chic, tra virgolette, sindacalizzato, un ufficiale scienziato che in realtà è un'entità robotica che fa entrare, rispondendo ovviamente a dei comandi, quindi all'ordine del sistema, questo alieno migrante devastatore. Ecco, si capisce mia, che questa delle... no, immaginate...
L'hanno stroncato questo autore.
Sì. Si capisce che questa deliziosa creatura virale è ciò di cui la grande corporazione ha bisogno, l'elite vogliono la nostra morte, ovviamente qui in termini più spirituali ovviamente, ed è per questo che scatenano le crisi. Questo è Nicolas Bonal che fa questa riflessione che ho trovato insomma simpatica, perché noi ne avevamo già parlato, e ovviamente interessante. Un'altra riflessione, perché qui proprio per stringere, viene invece da un'epoca passata ed è un autore che io ho riscoperto, peraltro anche qui vedi come il caso a volte non esiste, ho riscoperto nelle letture in questo periodo di quarantena, che è Fyodor Dostoevsky, che nei Demoni, quindi insomma parliamo di tanto tanto tempo fa, esattamente nella pagina 466, ve l'ho sintetizzato per voi, ecco che cosa preconizza: un decimo, un millesimo forse solamente dell'umanità possederà in futuro i diritti della personalità ed eserciterà un'autorità illimitata sul resto della popolazione. Quelli che perderanno la loro personalità, e qui è bello anche fare un incipit che non facciamo per mancanza di tempo, ma che sarebbe bene approfondire, su cosa vuol dire personalità, perché anche queste le parole sono importanti, certo, e danno un significato pregno. Quelli che perderanno quindi la loro personalità, quindi la loro identità potremmo dire, diventeranno simili ad un gregge, costretti all'obbedienza passiva, saranno ridotti ad una primitiva innocenza, come dire, ad un paradiso primordiale in cui del resto dovranno lavorare. Le misure proposte dall'autorità per sopprimere il libero arbitrio della popolazione, per trasformarla quindi in un gregge, attraverso nuovi metodi di educazione, anche qui c'è da aprire proprio una parentesi grossa come una casa, saranno ineccepibili, fondati su dati scientifici, naturali e perfettamente logiche, cioè questo almeno è quello che noi percepiremo, insomma, e di fatto se ci rifacciamo alla situazione del Covid, effettivamente qui nessuno sembra mettere in atto una critica o comunque costruttiva alle misure liberticide che sono state prese in virtù quindi di una motivazione assolutamente logica, che è quella di evitare i contagi, evitare le morti, evitare la malattia, e che però poi può essere e verrà ed è utilizzata come una misura restrittiva di libertà di tutti. A tal proposito cito una frase che sembra sia stata detta da un tot di persone, quindi adesso anche lì non sto, cioè ne potremmo parlare magari in futuro, che è: approfittate della guerra perché la pace sarà terribile. E noi potremmo cambiare guerra con quarantena, quindi col confinamento a casa forzato, coatto, quindi approfittate di questo momento qui perché il deconfinamento, quindi il ritorno tra virgolette alla normalità, sarà terribile. E qui mi rifaccio all'articolo che è appena uscito sul Primato Nazionale di Cristina Gauri, che riguarda appunto un dispositivo legislativo liberticida che fa molta paura e che ci riporta poi a quella domanda che ci eravamo fatti: ma quando la realtà supererà la finzione distopica? Ovvero parlo delle app immuni, quindi addirittura che dovevano essere inizialmente facoltative a titolo volontario, e che qui invece si parla di mettere addirittura il braccialetto elettronico a chi non vuole farsi schedare, farsi traccare in questo contesto. Quindi abbiamo il deconfinamento, porterà ci porterà molti molte domande, molti problemi, sicuramente un aumento del controllo delle nostre vite private, metodi di tracking più o meno pesanti, quindi persone immuni o non immuni, app su internet che controllano gli spostamenti, vaccino obbligatorio e chissà quante altre cose, e quindi vi invito a leggere questo articolo di Cristina Gauri sul primato appena uscito oggi appunto sulle app immuni.
Sembra quasi, Chiara, sembra quasi che tutta quella frangia che io non amo chiamare complottista, perché io ricordo che il termine,
noi l'abbiamo detto, certo,
ricordo che il termine
piace.
Complottismo è tra l'altro è stato creato dalla CIA e quindi insomma da prendere molto con le pinze, però tutta quella frangia di persone che ha sempre visto, oltre quello che ci dicevano, oltre la notizia nel telegiornale, un teatro dietro diverso, probabilmente non era lontana dalla realtà. Parlavano di microchip, insomma.
Sì, sì, infatti tutto quello che le persone magari che hanno intravisto una certa, certo disegno, diciamo, sì, si sono tacciate, si sono viste tacciare come dei folli, complottisti, fake news, eccetera, eccetera, adesso piano piano si arriva a nero su bianco, una realtà che invece è reale, appunto, che non è falsa, che non è inventata e che è purtroppo molto, molto vera. Peraltro di tutte queste situazioni, ovviamente abbiamo alcune società che sono già tra virgolette dittatoriali, pensiamo alla Cina e al suo sistema comunque comunista, voglio dire, di dittatura più o meno soft, e che si accomoderanno probabilmente molto bene in merito a tale rinunce per quanto riguarda la libertà individuale. Ma cosa succederà in seno alla civilizzazione e alla cultura europea, che invece in tutti questi secoli ha fatto di tutto per smarcarsi rispetto a questo tipo di controllo? Questa è la vera domanda, cioè come reagirà tutte queste popolazioni, perché poi qui c'era un altro punto di vista che era molto importante, che parlava di società, però diceva, ma noi quando parliamo di società in realtà dovremmo parlare di nazione, perché esiste o no ancora una nazione? Cioè questo è quello che ci chiediamo, una nazione ci dà, e qui torniamo anche un po' a quello di cui abbiamo parlato ieri nella puntata, cioè ci dà un tema che è che invece ci fa pensare che per esempio tutte queste misure, quindi di limitazione, di costrizione, di confinamento coatto per quanto riguarda società e nazioni appunto civili, europee, eccetera, eccetera, per questo scotto che è quello della malattia, quindi della morte, per evitare i contagi, eccetera, eccetera, ma qual è il valore della vita? Cioè quanto è importante la vita vissuta in questo modo, piuttosto che, cioè, ecco, e qui ritorniamo al concetto di onore, ritorniamo a persone che nel ciclo storico, in tante epoche diverse, hanno rinunciato alla propria vita in virtù di un bene superiore, che era la libertà, che era la nazione, che era la patria, che era il proseguimento di una certa idea della vita, e quindi di un continuum rispetto a un sì vivere, però vivere secondo certi ideali, che era considerato un valore supremo. E quindi ecco, in un campo o nell'altro abbiamo visto, e qui non è che dobbiamo stare a per forza fare i partigiani di un campo piuttosto che in un altro, ma generalmente se lo guardiamo dall'esterno abbiamo visto che nelle varie epoche, nella storia, nella lunghissima storia europea, in un campo come in un altro che possiamo come dire amare oppure detestare, però ci sono state delle persone, e sono state tante, che hanno sacrificato la loro vita, la loro famiglia, la loro personale, quindi ecco il valore di se stessi, in virtù di un bene superiore, che può essere l'onore, che può essere un certo modo di vedere la vita. Quindi questi uomini che hanno rischiato la propria vita in tutte le epoche, ecco, forse questo per noi europei è un valore più importante di quello della della vita stessa, quindi anche qui c'è da porsi un punto interrogativo, che poi tutto ciò è molto, questa riflessione in questo momento è moderna, però avendo ascoltato le parole di Baroni e tutto, possiamo ritrovare gli stessi quesiti fatti dai nostri avi e trattati in un certo qual modo, ecco. E qui, ecco, per quanto riguarda appunto la facilità in cui la gente ha rinunciato alle dei diritti essenziali di libertà individuale e quindi personali e quindi identitarie, che è Pierre Lévy-Gand, che è un intellettuale francese che ha fatto appunto questa riflessione, ma che possiamo assolutamente condividere, della quale peraltro abbiamo comunque avuto modo di discutere. Ecco, chiediamoci oggi, no, qual è il valore più importante, cioè è sopravvivere oppure vivere? E qui appunto nella de-quarantena, come quando siamo in questa fase 2, quindi dovremmo avere la forza e il coraggio di rimettere tutto in causa, perché purtroppo poi una volta che si crea una motivazione X per la quale siamo disposti a mettere da parte le libertà individuali, che è la libertà di assembramento, che è la libertà di spostamento, che è la libertà appunto di uscire da casa, eccetera eccetera, riconquistare queste libertà per le quali tanti dei nostri avi sono morti, perché è questo, certo, di cui stiamo parlando, certo, dovremmo avere proprio questa facoltà di
dobbiamo dimostrare anche noi sul campo il nostro valore. Se siamo chiamati, esatto, a combattere, dobbiamo combattere.
Sì, è esattamente così, e questo ci riporta tutto quello di cui parliamo poi da tante settimane, ed è appunto un sottolineare una questione che è passata magari in sordina per quanto riguarda la popolazione, tra virgolette, appunto il gregge, la massa e tutto, però dobbiamo avere la capacità di convincere i nostri confratelli, insomma il resto della nazione, perché ripeto, non mi piace parlare di società, perché giustamente, come sottolinea Pierre Lévy-Gand, qui dobbiamo parlare di nazione e di tutte le nazioni coinvolte e di un concetto ancora più alto, che è quello della civilizzazione europea, certo, proprio per trovare la soluzione a questo dilemma, a questo problema. Quindi il passato ci viene in aiuto, come giustamente Barone lo sottolinea, siamo anche in un momento, un anniversario molto importante, però noi con le nostre, ecco, dobbiamo con questo background, con questo sfondo che abbiamo sottratto, che abbiamo noi tutti quanti e che comunque conserviamo, dobbiamo utilizzarlo per formarne un archetipo. Quindi l'archetipo è la cosa, certo, che vive sempre, la cosa che non tramonta mai, che c'è sempre e che però in alcuni momenti storici, come l'abbiamo visto anche ieri, magari è sotto terra, è sotto traccia, e noi dobbiamo ripescare quella traccia lì per convincere tutti quanti, perché è chiaro che se siamo io, te e altre 10 persone
soprattutto io e te che manco meniamo
è chiaro che insomma il discorso diventa più complesso, certo. Però l'importante è, quindi io ripeto, che domani avremo questa distribuzione eccezionale di viveri per la popolazione italiana, che è stata forse loro non se ne rendono, beh, io penso di sì, però molti degli strati cittadini non si rendono forse nemmeno conto di a che punto siano stati abbandonati, messi da parte, a che punto gli siano state scelte altre cose rispetto a loro, certo. E quindi Casa Pound ha questo merito di occuparsi dei figli di questo Stato che sono stati dimenticati da questo Stato. Ecco,
prego.
No, tanto abbiamo ancora qualche minuto, ecco, questa è la questione fondamentale.
Poi ricordiamo, Barone prima ci parlava appunto che portare avanti la tradizione per gli indoeuropei è azione, nulla in Italia è più azione di Casa Pound, quindi...
Certo, ma viene proprio da Ezra Pound, che diceva proprio, certo, che è nell'azione... cioè le idee sono quelle che diventano azione, altrimenti sono inutili, no? Cioè sì, possono essere belle, tutto quello che vuoi, però dobbiamo mettere in pratica tutto avanti tutto questo nostro pensiero. Quindi io sono già so che domani ci saranno tantissimi militanti di Casa Pound che verranno da ogni parte per aiutarci in questa distribuzione, e questo momento è un momento di coesione che poi è il motivo per il quale è rinata RPN, proprio per creare, l'abbiamo già detto, un collante nazionale, è proprio per far comprendere a chi magari è giustamente impaurito per tutta una serie di circostanze, perché qui poi abbiamo anche parlato di crisi economica, io avevo preparato anche un altro specchietto, però magari ne possiamo parlare la prossima volta, cioè qui ovviamente ci sta tutta una fetta enorme della popolazione la cui preoccupazione principale, ma è comprensibile, è quella di sfamare le bocche e quindi di comunque pagare l'affitto, sfamare i propri figli, andare avanti, provare a riconquistare, a ritrovare un lavoro, perché tante persone sono state lasciate indietro, e ovviamente io capisco che per queste persone sia difficile pensare a altro, capito? Cioè loro sono giustamente concentrati sui bisogni fondamentali che hanno, e uno Stato che dimentica i bisogni fondamentali dei propri figli, dei propri cittadini, è uno Stato criminale, quindi noi ci veramente prendiamo il posto di questo Stato. Io spero che comunque questa sia una cosa che la gente sentirà, ma io già lo so che è così, perché ogni volta che mettiamo l'inno nazionale c'è gente che magari cammina in quel momento per strada e che istintivamente si avvicina, sì, istintivamente ti fa. Noi per esempio l'altro giorno abbiamo scaricato dei camion e tutto, e c'è delle persone che sono passate che magari non mai hanno sentito parlare di Casa Pound, o comunque magari anzi ne hanno sentito parlare in toni pessimi,
certo, come al solito, certo,
come vi potete immaginare, che sono venute e che hanno visto, abbiamo fatto queste mascherine con il tricolore e ci hanno chiesto: ma possiamo avere, cioè è proprio, è perché il popolo sa, il popolo ha un istinto, certo, e questo istinto qua ne dobbiamo fare leva per ricreare una nazione, per non parlare mai più di società, ma parlare di Stato e di nazione.
Bene, va bene. Allora, Chiara è eccezionale, chirurgica come al solito, tra l'altro oggi velocissima, ci ha fatto un sunto, è molto interessante,
è proprio un sunto,
lo capisco, anche perché i nostri ascoltatori avrebbero molte domande, però purtroppo dobbiamo chiudere qui, dobbiamo andare avanti col canto della civetta, magari possiamo poi fare una trasmissione, ma a questo penserà Chiara. E allora io intanto ti ringrazio, Chiara, ti saluto. L'appuntamento con Bada Bing per domenica dalle 19 alle 20:45, surprise, grande sorpresa di quale sarà.
Sì, ancora, non lo so nemmeno io ancora.
e ci sentiamo, grazie Chiara, allora. Grazie di tutto.
Grazie a te, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Discendenza degli dèi, sangue stirpe degli eroi. Ed un magico momento che riprende oltre il tempo, la potenza che è del sole, è il destino che lo vuole, è la forza e la ragione, con un nome dentro il cuore.
Allora siamo tornati in compagnia di Barone a raccontarvi l'idea di Roma. Roma, e io chiaramente passo subito la parola a lui. Barone?
Eccoci, ben trovati. Sì, ho sentito l'intervento di Chiara, deva di una divinità importante, sì. Roma, che era Terminus. Allora, brevissimamente, perché oggi non ce lo permette proprio il tempo di l'anno, diremo che per far comprendere l'importanza di Terminus per i romani, Roma, i romani nella costruzione del tempio dedicato a Giove, il più grande tempio di Roma, Giove occupava tutto il
Giove Ottimo Massimo,
Campidoglio, sì, tutto il Campidoglio, un tempio enorme. E in questa costruzione, rifatti fuori diversi tempietti che erano presenti in quell'area, due sono rimasti, uno dedicato a Deiove, l'altro a Terminus. Terminus non poteva essere spostato dalla sua sede originaria. Terminus era una divinità molto importante e fondamentale proprio per la civiltà di Roma. Diciamo che questo aneddoto forse riesce a farci intuire l'importanza di questa divinità. Ma la programmazione, quello che l'argomento che abbiamo affrontato, non ci permette di approfondire più di questo. Su questa divinità lo faremo magari in un altro contesto, in un'altra puntata. Ci eravamo lasciati sulla funzione che Romolo aveva assunto in sé della tripartizione, delle tre funzioni stesse della civiltà indoeuropea, questa grande rivoluzione che non ha sovvertito l'ordine tradizionale, ma che attraverso una vera e propria rivoluzione ha potuto incarnarla e attualizzarla per i tempi che stava vivendo. E questa poi è la tradizione, cioè riuscire, senza sovvertire l'ordine tradizionale, a incarnare quei valori nel tempo che si sta vivendo. Cioè, no, era impensabile per il fascismo, per fare un esempio, in giro con le toghe preteste e con i fasci d'Ittori i fasci d'Ittori erano un simbolo preso da Roma, ma non è che ci stavano i littori che andavano in giro con la toga pretesta, esatto. Il fascismo ha portato innovazioni tecnologiche, sociali, un forte avanzamento tecnologico e futuristico anche dello Stato, no?
Certo.
Ecco, questa è l'incarnazione della tradizione. E in quel contesto, insisto un pochettino sull'azione, Romolo perché fa questa rivoluzione? Perché l'azione diventa più importante? Allora, Roma diventa grande anche per il patto con Giove. Nonostante fossero figli di Marte, Roma è la grandezza di Roma è grazie proprio al patto che stringe con Giove, che sarebbe stata la civiltà che avrebbe portato l'ordine celeste e quindi quello che è lo ius per eccellenza, la legge per eccellenza, Giove stesso in terra. E perché è più importante l'azione in quel contesto? In quel momento storico, se approfondiamo un pochettino la storia, ad esempio in Italia, della città più importante in quel momento presente, che erano quelle dei Etruschi, era in un evidente declino, ma così in tutte le altre manifestazioni indoeuropee, dalla parte mesopotamica, dalla parte orientale dei persiani fino ai Veda stessi. C'era un declino che stava portando la contemplazione verso un'altra concezione, che era quella della provvidenza, il fatalismo, il cosiddetto fatalismo, no? Cioè, un potere imminente che portava all'attesa. C'è un qualcosa che sarebbe avvenuto dall'alto che avrebbe rivoluzionato le nostre vite. Ecco, questo atteggiamento è assolutamente antitradizionale, è assolutamente contrario a un principio indoeuropeo, questa attesa della provvidenza, che qualcun altro svolga un compito che devo svolgere io. Il compito lo svolgo io, rispettando le gerarchie, ma lo svolgo io. E questo, e qui, con questa premessa, se avete pazienza, lo andiamo a spiegare proprio con un passo di Eva.
Certo.
Il lato, diciamo, uccidendo il lato provvidenziale, tramonta il lato umano del mondo e l'attaccamento alla passione, all'ira, alla visione, e la visione chiara prende il sopravvento. L'azione appropriata che si inserisce con lucidità in un ordine che ha in questo solo un criterio: non bene o male, non vero o falso, ma ciò che è reale e ciò che non lo è. I modi profondi dell'animo non si estinguono, si rivestono allo stato puro, non avendo prima di che attecchire, poiché l'inerzia di una forza completamente domata e completamente equilibrata, essi si sprigioneranno in sede di un'assoluta spontaneità, sotto forma di emozione, non sotto forma di emozione ma di azione, quasi come lampi di circuiti che si creano nello spazio a congiungere per un istante poli distanti, qualità irriducibili. Nessun timore semitico, nessuna invidia luciferina, nessun erotismo cristiano, nessun orgoglio tiranico dinanzi al Dio, è soltanto da buoni guerrieri, senza menzogna e senza rancore, riconoscere come forza superiore la forza superiore, Giove, dico io, la più alta della stessa stirpe, a fronte alta, senza che ciò debba minimamente umiliare l'animo o contaminarlo di invidia e di desiderio che essa non sia. Ed è soltanto da buoni condottieri desiderare di avere intorno a sé degli esseri che intendono tenere alta la loro dignità, anziché femminucce in spasimi che si abbandonano in preghiere, timori e devozioni, nella disfatta di tutta la loro anima perversa di bisogno. In questo mondo rinnovato e elevato e lavato, sentire aperte tutte le vie, sentire possibili tutte le possibilità, realizzare ogni istante come un inizio assoluto, realizzare che tutto è come deve essere, nulla in alto o in basso che misuri, tutto simile e tutto senza di simile, tutto vuoto e tutto pieno, tutto libero, informazioni di destini createsi da se stessi, perché in ogni stato e piano e modo di esistenza si riflette nel cosmo la legge di chi, come secondo il detto misterico, crea dicendo: io divengo ciò che voglio e sono ciò che sono, motore rimanendo ciò che è, facendo ogni cosa, ma non divenendo nessuna delle cose prodotte. In un attaccamento, qui ci sarebbe bisogno di una puntata
esatto, per
parlare del non attaccamento. Ecco, per questo l'importanza dell'azione.
Bene.
Questa è l'importanza dell'azione. Chiudo semplicemente dicendo questo, che perché ho fatto quel preambolo sulle popolazioni presenti in Italia. Roma ci ha messo 500, una missione titanica, se vogliamo, ha dichiarato guerra alla Lega Etrusca, è come se oggi il Principato di Monaco dichiara guerra alla Germania, per fare un esempio, cioè, ecco, era convinta della propria missione e nulla è difficile volenti attraverso l'azione. E Roma impiegherà 100 anni per conquistare l'Italia, e 100 anni per conquistare il resto del mondo, cioè la stirpe italica è profondamente adoperata a risvegliare quella marzialità, quella volontà, quella capacità di azione che gli ha permesso di essere la prima civiltà a conquistare il mondo.
E poi come Roma nessuno mai dopo, cioè nel senso,
sì, esatto.
Ma poi neanche dopo, quindi è stata l'unico esempio al mondo.
Sì, io vi lascio perché sì, c'è una sorpresa, cioè
una intervento sorpresa,
da DJ Chunk dalle Marche.
Esatto, quindi io ti ringrazio, Barone, per questo approfondimento sull'idea di Roma. Come sempre, Fons Perennis è fondamentale per capire in maniera semplice anche insomma per i profani queste grandi disquisizioni. Quindi io ti ringrazio, l'appuntamento con il canto della civetta con Barone chiaramente è lunedì prossimo e allora ci sentiamo, grazie di tutto.
Ciao Francesca, ciao, ciao a tutti gli ascoltatori, ciao, ciao, ciao.
Al fuoco della rappresaglia, la strada tiene il conto, Roma non scorda niente, i marciapiedi su cui passa tutta questa gente, ha visto baci eterni e poi coltelli fende, e giovani cadere con idea ben fissa a mente, dai tramonti spezza fiamo sopra il vittoriano, lisse scheggiadenti, da Roma nord a Circoadraro, chi non te fa dormire la notte è tornato, nemico di Roma ha sempre tremato, se
difendi Roma, difendi Roma,
richiama la tunata quando il corno suona,
difendi Roma, difendi Roma.
E nello specchio che oggi vedi un'altra persona.
Difendi Roma, difendi Roma.
Scintille questo tempo della mia città alla gloria.
Difendi Roma, difendi Roma.
La saliva dei politici non cancella la sua storia.
Eccoci tornati al canto della civetta su Radio Bandiera Nera. Adesso abbiamo un ospite, un amico, un collega, uno speaker. Francesco Pacini, Francesco.
Salve a tutti e buona serata Francesca.
Buona serata a te Franci. Allora,
saluto anche il buon Barone.
Assolutamente, lo salutiamo.
Ci ha lasciato e volevo fare i complimenti.
Ci ha lasciato.
Sì. No, vabbè, ci ha lasciato, non adesso non interpretate male. No, volevo fare subito i complimenti a te Francesca e a Chiara per la trasmissione di ieri che è stata sicuramente la mia preferita fino adesso di RBN sul Menzur.
Grazie, grazie. Tutto merito di Chiara e di Alberto Palladino di Zippo che ci ha raccontato questa esperienza meravigliosa e di Chiara che riesce in maniera esemplare a centrare tutti gli argomenti.
Esatto, esatto.
Allora Franci, che ci racconti tu però sulla puntata odierna, sull'idea di Roma?
Sì, volevo dirvi che questo qui è il mio primo intervento in diretta, in particolare saluto uno dei miei mentori che è Gabro di Fons Perennis.
Salutiamo Gabro.
Sapere, Gabro, io però questa B particolare che sembra una B perché
no, l'hai detto bene.
No, che io Gabriele conosco come conosco Francesca e Barone perché anche io faccio parte di Fons Perennis e quindi oggi con molta umiltà volevo intervenire e dare un piccolo contributo a quello che già è stato detto in questa puntata che ha avuto un contenuto altissimo.
E a noi ci fa solo che piacere il tuo contributo, Fra.
Sì, no, diciamo esperienza di Fons Perennis che per me iniziò nel 2016 e tra le tante che posso ricordare con particolare attenzione ricordo il mio primo Natale di Roma, no? Era il 2016, andai ai Fori Imperiali, partì dalla mia Porta San Delpidio, dalle Marche e una volta raggiunto la comitiva di Fons, perché dovete sapere che Fons Perennis annualmente, quest'anno purtroppo non ci siamo riusciti, però annualmente organizziamo delle visite guidate per il Natale di Roma o dentro i Fori Imperiali oppure nelle zone limitrofe, diciamo, nei luoghi un po' più simbolo della romanità. E mi ricordo nel 2016 la cosa che mi rimase più impressa fu la prima tappa di questa visita guidata. Mi ricordo il nostro cicerone era il buon Giomeni che saluto. Giomeni che subito dopo essere entrati dentro i fori, da via dei Fori Imperiali, facemmo questa discesetta e sulla destra ci ritrovammo davanti a tre piante. E lo zio Meni disse: guardate ragazzi, che qui davanti avete uno dei simboli più importanti della romanità. Allora io, Francesca, cercavo di vedermi
di vedere in giro se c'era qualche tempio o qualcosa, ma vedevo solo queste tre piante. E allora erano proprio queste tre piante il simbolo, certo, di cui parlava il buon Manny, perché queste tre piante, dovete sapere, erano il figo, l'olivo e la vite, che per i romani erano tre piante importantissime, tre piante sacre, certo, e oltre tra l'altro a rappresentare, ad avere un importante valore commerciale. E tanto è vero, per farvi capire, vabbè, al di là che sono patrimonio UNESCO, queste tre piante sono state anche riprese da Casa Pound come simbolo anche di continuità di cui ci vogliamo far carico.
Certo.
Sicuramente tutti voi ogni 21 aprile vedete su Facebook quell'immagine del simbolo di Casa Pound girare con la scritta ad urbe condita e delle piante che avvolgono il nostro simbolo. Quelle piante sono appunto il figo, l'ulivo e la vite. E perché queste tre piante sono sacre per i romani? Innanzitutto potrete sicuramente notare, se ci fate caso, che sono tre piante che portano dei frutti, e qui possiamo iniziarci a ricollegare, Francesca, con la ciclicità cosmica, certo, della natura a cui i romani erano strettamente legati, e sono tutte e tre piante i cui frutti a loro volta producono degli elementi che all'epoca per i romani, oltre ad essere bruciati, rappresentavano un'importanza sacrale molto grande, come ad esempio l'olio e il vino. E per quanto riguarda l'olio, ad esempio, e quindi l'ulivo, e tanto per citarvi una cosa, nel tempio di Saturno i romani custodivano il tesoro, e ovviamente nel tempio di Saturno c'era anche la statua del dio Saturno, e la statua del dio Saturno era una statua cava e ripiena d'olio, come se stesse a simboleggiare, diciamo, la ricchezza interiore,
certo,
passatemi il termine. Quindi l'olio e l'ulivo era fondamentale e simbolico anche per questo. Oppure ad esempio la vite, sappiamo benissimo che oltre a dare quello splendido vino di cui noi ogni fine settimana, se non ogni giorno,
adesso in quarantena anche più spesso.
Sì, io però sono il fine settimana che devo stare attento.
Bravo Franci, bravo.
Però comunque il vino, cioè, oltre i romani ovviamente lo usavano anche per avvinazzarsi, ma soprattutto all'epoca era un elemento abbastanza sacro, e soprattutto veniva riservato per determinati culti, Francesca. Lo stesso vino che, per farvi capire ancora di più la sua valenza simbolica, comunque corrisponde a un'operazione alchemica. Adesso possiamo usare questa parola, una reazione alchemica, perché il chicco, sapete benissimo, che si trasforma il vino, e a sua volta il vino riesce a trasformare anche un po' gli stati d'animo dell'uomo. Infatti il vino veniva riservato nell'antica Roma per culti genesiaci, e poi c'erano i baccanalia, eccetera eccetera. E per i romani la vite, ritorniamo un attimo alla vite, per i romani rappresentava anche la capacità di sapersi adattare, e qui un attimo basta anche vedere la pianta come è formata per capire questo significato. E poi infine la terza pianta è il figo, frutto di cui io sono molto ghiotto, però per i romani era importantissimo il figo. Era importantissimo il figo perché Romolo e Remo furono trovati sotto a un figo ruminale lì alle rive del fiume Tevere,
certo,
e per questo i romani l'hanno sempre, diciamo, considerato come una pianta legata alla fondazione. E quindi queste erano le tre piante sacre a Roma. E perché a me all'epoca, Francesca, rimasero impresse? Perché noi magari quando si parla di Roma, e qui cerco di essere brevissimo, quando parliamo di Roma uno pensa al Colosseo, ai templi grandissimi, all'Impero, giustissimo. Però quando parliamo di Roma, a me è sempre piaciuto porre la mia attenzione sulla sua condizione arcaica, sulla sua condizione.
Guarda Franci, io purtroppo ti devo interrompere perché abbiamo veramente gli ultimi 30 secondi, dobbiamo cedere la linea.
Il round finale.
Esatto, dobbiamo cedere la linea a Londra, che ci parlerà della crisi greca, quindi magari ti aspettiamo il prossimo lunedì, così puoi continuare a raccontarci.
Volentieri, tanto io di qui non mi muovo, ma riusciamo, qua ci stanno i vicini, sono tutti anziani,
subito.
Guardie,
va aperta. Bene, va bene. Allora io ti ringrazio.
Grazie
a te, Francesco.
Un saluto a tutta Casabound e a tutta Pontferenti.
Grazie, grazie.
E a tutta la mia comunità di Casabound Fermo.
Grazie. Ciao. E noi ci diamo appuntamento al prossimo lunedì qui con il canto della civetta su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa ed intransigente.
Autocertificabili per esigenze indifferibili come la consegna di generi alimentari o di farmaci a persone impossibilitate ad uscire di casa o per motivi di salute. Aderire a queste richieste è l'unico modo per fermare la diffusione del virus. Confidiamo sul senso di responsabilità, perché è in gioco la salute di tutti.
Se vuoi partecipare altre volte a me,